Le 8:39 minuti, buongiorno ancora una volta ascoltatori, rieccoci qua, comincia qui una nuova puntata del Giorno delle Locuste con una postilla di rassegna stampa, visto che non abbiamo fatto in tempo a segnalare tutto, e allora segnaliamo perlomeno le copertine dei due settimanali oggi in edicola. L'Espresso fa una copertina che insieme al lancio di una campagna rompiamo il buio. L'Espresso ha creato una piattaforma web sicura dove inviare informazioni anche anonime sull'omicidio di Giulio Regeni per spezzare l'omertà e cercare di avere giustizia. C'è anche un disegno sfondo nero di un prigioniero incappucciato in una cella. Internazionale invece, a proposito di buio, oggi dedica la copertina alla Venezuela. La notte del Venezuela, mancano le medicine, l'elettricità è razionata e in tutto il paese la tensione sociale sta per esplodere. Se vogliamo citare anche la copertina di 7, c'è Francesco Renga che riflette sui suoi 30 anni di carriera. Professor Di Stefano, lei ha cominciato a riflettere sui suoi 30 anni di carriera, sugli errori che ha compiuto nella sua lotta indefessa nei confronti dell'ingiustizia finanziaria?
Lo faccio quasi sempre.
Ha commesso degli errori? Dove ha sbagliato?
Sicuramente, molti errori.
Il più importante, il rimorso più grande che ha?
Il rimorso più grande rispetto alle battaglie? Forse quello di non essere riuscito a concretizzare un paio di proposte. Cioè.
Tipo?
Beh, tipo... quella
aboliamo della... il denaro.
No. Tipo la chiusura al traffico delle grandi città.
Ah, perché voleva chiudere tutte, cioè, a chi l'ha fatta? All'ONU?
No, la chiusura al traffico delle metropoli di mezzi non elettrici entro una certa data.
Ho capito. Se abbiamo tempo parleremo anche di auto elettriche.
Dubito.
Dubito anch'io, perché oggi abbiamo veramente tantissima roba e come al solito siamo un po' impiccati, per cui vediamo di partire subito senza menare ulteriormente l'indugio, per non dire il torrone, perché se guardiamo all'orizzonte, attenzione, vediamo una nuova possibile guerra delle valute. C'è il G7 di Sendai in Giappone che sta provando a scongiurarla. Cosa succede nell'oscuro mondo delle valute?
Ma oscuro non direi molto, perché basta guardare i cambi e il raffronto che oggi, sul quale oggi si dilunga ampiamente il Sole 24 Ore, il raffronto di quello che è successo, diciamo, dalla fine del 2015 ad oggi, effetti prevalentemente delle politiche assunte dal Giappone, ma anche dagli annunci della Fed. Di fatto c'è stata una divaricazione abbastanza vistosa e un deprezzamento molto forte delle valute euro e dollaro nei confronti dello yen, una forte aggressività dello yen che ovviamente crea preoccupazione, perché appunto si potrebbe determinare una sorta di guerra valutaria. Si dice che oggi si tenterà al G7 di trovare un accordo, ma le ricette per rilanciare l'economia sono molto diverse tra Giappone e Stati Uniti. Sullo sfondo c'è sempre il nodo della Germania, che fa da blocco a qualsiasi scelta europea più forte sul tema della crescita, e quindi da questo punto di vista la guerra valutaria a me sembra in parte già attiva, e non da oggi appunto, ma almeno dall'inizio di febbraio, cioè da quando la Banca Centrale del Giappone ha deciso di rafforzare ulteriormente lo yen, soprattutto nei confronti del dollaro.
Ma lo yen perché è così aggressivo? È frustrato? È vittima di ingiustizie? Oppure lo è proprio per carattere?
No, perché c'è una scelta strategica della Banca Centrale del Giappone e del primo ministro giapponese, che è quello sostanzialmente di utilizzare per l'ennesima volta la leva valutaria per rendere più aggressiva le esportazioni giapponesi, e il risultato sembra che si sia già misurato nel primo trimestre del 2016, perché proprio da due giorni fa, cioè poco alla vigilia del G7 è venuto fuori questo dato che ha sorpreso un po' tutti sulla crescita del PIL giapponese.
Più 1,7 quando me lo davano in difficoltà il PIL del Giappone.
Lo davano a più 0,3 e invece ha fatto appunto un più 1,7 su base annua che dimostra, come dire, che la scelta di utilizzare la leva valutaria ottiene dei risultati anche positivi dal punto di vista economici, nonostante, lo dicevamo più volte, nonostante invece gli investimenti interni e la spesa dei giapponesi, quindi delle famiglie giapponesi, non sia assolutamente cresciuta e quindi gran parte di questo incremento del PIL sia prevalentemente un PIL che si è spostato attraverso le vendite all'estero.
Che se gli uscisse un dato così a Padoan, si butta nella fontana di Trevi a festeggiare tutta la notte come Anita Ekberg o come nella grande notte dei mondiali.
Sì, anche perché la prospettiva 2017 per Padoan dopo la flessibilità la vedo un po' complessa.
Perché poi appunto va bene la flessibilità, ma continua a rimanere quello il tema: o cresce il PIL o il debito non cala, e quindi siamo sempre nelle pesti.
Non solo, ma anche i risultati dei conti dal punto di vista del deficit di bilancio, ancora prima che sul debito, sono fortemente condizionati appunto dall'andamento del PIL, e non sembra che ci siano grandi conferme, anche se l'Istat, bisogna dire, ha alzato le previsioni all'1,1, quindi ha dato un qualche segnale, come dire, timidamente positivo.
Ma non cerchiamo di non essere provinciali, di star lì a fare gnegne sui conti di casa nostra. Torniamo ai grandi scenari internazionali, perché sullo sfondo della guerra delle valute poi c'è la previsione del rialzo della Fed dei tassi, una previsione, un rialzo che dovrebbe arrivare, potrebbe arrivare entro l'estate. Se ne parla ormai dai tempi del Cavour di sto rialzo dei tassi da parte della Fed. Sembra finalmente, o finalmente molto tra virgolette, arrivato il momento. Se sì, perché? Perché adesso?
Ma allora, qui non siamo certi che questo rialzo ci possa essere. Una conferma è arrivata questa settimana, perché sostanzialmente la governatrice della Fed, Janet Yellen, ha detto pubblicamente che potrebbe essere appropriato un incremento dei tassi se l'economia continuerà a migliorare. Questo incremento dei tassi potrebbe esserci appunto orientativamente a luglio o ad agosto. È probabile che si scelga il mese d'agosto. Ricordiamo che agosto, in particolare Ferragosto, per le borse e le valute è sempre un momento particolarmente critico. Ci sono state diverse tempeste e crisi che sono avvenute proprio a metà del mese di agosto, mentre noi siamo distratti per il periodo delle feste estive.
Ma cioè, nelle borse non fanno il pranzone di Ferragosto, poi s'abbioccano?
Assolutamente
tutto
no, anche perché nei mercati anglosassoni, diciamo, le vacanze, quando si fanno, sono prevalentemente concentrate sul mese di luglio, e quindi agosto è pienissima attività, e un rialzo dei tassi potrebbe arrivare a quel momento. La conferma è che appunto, per esempio, il decennale, cioè il titolo pubblico degli Stati Uniti a 10 anni, viaggia all'1,8%, all'1,856 per la precisione, da un precedente 1,759, quindi sostanzialmente il 10 decimi di incremento, che confermerebbero un po' tutti i segnali che ci possa essere un rialzo di un altro quarto di punto da parte della Federal Reserve appunto durante l'estate. Difficile che si vada oltre, cioè che si possa arrivare a mezzo punto percentuale di rialzo dei tassi, ma già questo 25 punti, cioè portare sostanzialmente il tasso di interesse sempre più prossimo all'1%, potrebbe essere sufficiente a alimentare ulteriormente quel nodo appunto della possibile guerra valutaria di cui si vocifera e si parla in questi giorni, in queste ore a Sendai, tra i governatori e i primi ministri dei paesi del G7.
Hai capito, quindi mentre da noi è Ferragosto, borsa mia non ti conosco, sui mercati internazionali ci si muove e si potrebbero creare scenari come quello poc'anzi raccontato dal professor Di Stefano. Da questo punto di vista, le forti vendite sui T-bond, che non ho la più pallida idea di che cosa siano, e infatti
per
lo chiedo,
sta per Treasury bond,
Treasury, cioè, bond, e quindi continuo a non avere la più pallida idea di che cosa sia, e continuo a chiederlo a lei, ma ste vendite sui T-bond possono essere un indicatore in questo senso?
Sì, possono essere un indicatore, nel senso che si tende a disinvestire su appunto i cosiddetti treasury bonds, che sarebbero sostanzialmente le obbligazioni sovrane, cioè le obbligazioni emesse dai tesori, dal tesoro dei vari paesi. Ci sono state finora forti vendite, e questo è originato dal fatto che il 46% delle emissioni di debito sovrano, per esempio in Europa, è l'inchiesta di oggi del Sole 24 Ore, ha rendimenti negativi. Siamo arrivati a 2.600 miliardi con tassi di interesse negativi, e il fatto che si tendano a vendere appunto queste obbligazioni è proprio una ulteriore conferma che ci si aspetta un rialzo dei tassi, e quindi che i grandi investitori non hanno voglia di tenere in portafoglio delle obbligazioni che rischiano di essere deprezzate fortemente se il trend dovesse appunto invertirsi a medio termine.
A me sul tesoro piacerebbe molto avere anche l'opinione di Gollum, purtroppo mi sembra che non la troviamo né sul Sole 24 Ore né sul
Sarebbe
Financial Times.
Sarebbe interessante, in effetti.
Secondo lei Gollum è di sinistra perché rappresenta gli ultimi, oppure è un avido capitalista perché vuole il tesoro tutto per lui?
Secondo me non è tanto di sinistra, però
sta dando il fascista Gollum?
Ma insomma,
ma va veramente?
Potrebbe essere.
Vabbè, poi magari
non proprio fascista, però insomma.
Ma magari poi approfondire. Frodo invece?
Frodo mi sembra, come dire,
di centro.
Di centro, sì.
È uno,
sì,
che si iscrive al gruppo misto.
Esattamente.
Frodo.
Quella, com'è che si chiama, Alleanza Popolare lì?
Addirittura?
Sì, sì.
Adesso guardi che gli eredi di Tolkien le fanno causa e potrebbero pure avere le loro ragioni. Ma torniamo agli orizzonti allargati e torniamo a focalizzarci sulla Cina, perché la banca centrale cinese sta continuando a iniettare liquidità e intanto si consolida il piano per la riduzione delle sovracapacità produttive nell'acciaio e nel carbone.
Sì, perché la Banca Popolare di Cina ha nuovamente immesso grandi liquidità, per la precisione 267 miliardi di yuan a 18 istituti di credito, con operazioni di finanziamento che sembrano assolutamente simili a quelle fatte dalla Banca Centrale Europea, il TLRO della Banca Centrale Europea, cioè ha erogato questi finanziamenti con tassi di interesse nettamente inferiori alla media di mercato, e questo va di pari passo con uno dei piani indubbiamente più interessanti anche come strategia che è stato varato dal Ministro delle Finanze, che in settimana ha detto di aver messo a disposizione un fondo speciale da 100 miliardi di yuan, cioè 15,3 miliardi di dollari, per i governi locali e le imprese statali per ridurre la capacità, la sovracapacità nel segmento ovviamente dell'acciaio e della lavorazione dei metalli pesanti. L'80% di questi fondi viene distribuito a livello locale e serve sostanzialmente a permettere una chiusura di centinaia di aziende che operano in questo settore, considerando che appunto la sovracapacità produttiva cinese è uno dei problemi principali sia nei segmenti industriali sia, come si è detto più volte, anche nel segmento famoso della movimentazione delle merci, e quindi noli navali e grandi navi di cui si vocifera che la sovracapacità sia oggi pari al 40% rispetto alle stime del commercio internazionale.
Nessun argine invece alla sovracapacità distributiva, per esempio quella di Jack Ma, fondatore e azionista principale di Alibaba, che in questi giorni è andato a cena con Obama.
Sì, è ma abbastanza curioso.
Ma cena ufficiale o?
No, cena privata. Cena privata.
Quindi ci sono quelli di Occupy Wall Street che adesso chiedono gli scontrini a Obama.
Non credo.
Come
no.
Fanno da noi con Marino?
Sì, no, non credo che ci sia questa richiesta. Piuttosto sarebbe interessante capire questa cena privata quale finalità ci fosse, se non
magari
probabilmente
il mangiar bene,
se non probabilmente l'interesse di Obama di aprirsi il canale dell'e-commerce cinese e gli elementi di questa cena, diciamo, privata che c'è stata tra appunto Obama e Jack Ma, è anche che è stata rilanciata la notizia con grande risalto da Xinhua, che è la agenzia di stampa cinese principale
a cui lei è abbonato, che legge tutte le mattine insieme alle altre grandi agenzie internazionali.
Sì, la versione in inglese la leggo spesso.
Veramente?
In effetti, sì.
No.
è stata rilanciata da Xinhua, anche se la notizia ovviamente è uscita sul Washington Post, ma alcuni legano questa notizia al fatto che Obama e Ma si sarebbero già trovati su una linea di cooperazione tra appunto l'Asia e Pacifico e gli Stati Uniti durante l'ultimo vertice che c'è stato a novembre, al quale aveva partecipato il presidente americano, e Ma era stato uno dei principali imprenditori presenti al confronto pubblico che c'era stato con Obama appunto in questa occasione in Malesia.
Secondo lei chi ha pagato la cena? Hanno fatto alla romana?
No, sarà stata una spesa di rappresentanza a Casa Bianca, non credo che l'ospite, se è stato invitato, paghi, no?
Vabbè, non lo so.
Non credo proprio, mi sembrerebbe.
Cioè hanno speso i soldi dei contribuenti?
È probabile che abbiano speso i soldi dei contribuenti, sì, direi di sì.
Comunque no, una curiosità, secondo lei Jack Ma è l'unico grande imprenditore monosillabico che conosce?
No, non credo.
A me non ne vengono in mente...
Ci saranno sicuramente.
A me viene in mente il leghista c'è, che però non è imprenditore.
No.
Ma da altri monosillabici, vabbè.
Ma per noi è difficile, ma sicuramente in Asia ce ne saranno più di uno.
Secondo me sull'agenzia cinese...
se mi metto a cercare lo trovo, sì.
Intanto restiamo dalle parti della Casa Bianca, perché gli esperti economici della Casa Bianca, quelli che fanno parte del Council of Economic Advisor, hanno appena pubblicato una ricerca che evidenzia come, contrariamente al pensiero e alle affermazioni dominanti, nei settori più strategici tipo le telecomunicazioni, l'agrobusiness, la distribuzione di contenuti digitali, la finanza, si registrerebbe una drammatica tendenza oligopolistica e monopolistica.
Sì, il documento, devo dire, è estremamente interessante, è stato pubblicato non più di due settimane fa, integralmente. Si tratta di un rapporto di 15 pagine, le cui conclusioni sono abbastanza chiare, dopo aver ribadito che ovviamente secondo il Consiglio degli Advisor della Casa Bianca i mercati competitivi promuovono un'efficienza economica e crescita. Gli stessi danno questo responso, cioè indicatori recenti suggeriscono che molti settori industriali potrebbero essere troppo concentrati e che le nuove aziende che vogliono entrare in questi settori stanno declinando, cioè ci sono sempre meno competitor pronti a entrare in alcuni mercati. In particolare, quello che è più interessante sono i settori nei quali, appunto, secondo gli esperti della Casa Bianca si registrerebbero questi fenomeni di concentrazione oligopolistico, addirittura monopolistico. E qui veniamo al settore ovviamente delle telecomunicazioni, ma anche a quello dell'assistenza sanitaria, dei servizi sanitari, passando per i contenuti digitali e per tutto quello che è connesso con la diffusione dei contenuti digitali, e per andare al mercato dell'automotive, che sarebbe sempre più avrebbe sempre più una tendenza alla concentrazione. E questa segnalazione è particolarmente interessante perché sembra appunto sfatare le mitologie sul libero mercato e sulla competizione a livello internazionale con un documento ufficiale della Casa Bianca.
Francesco Renga dice che ha capito che ce l'aveva fatta quando è riuscito a raccontare in pubblico le sue sofferenze. Vuole farlo anche lei prima della pubblicità?
Ma di che cosa?
Buttare fuori qualcosa.
Non so, la tendinite mi rompe le scatole.
È ancora le prese con la tendinite?
Sì.
Ma non ne siamo venuti a capo?
No, non ne siamo ancora venuti a capo.
Ma è possibile che non ci sia un ortopedico in grado
di... Sì, ho capito, però... Non ne sono venuto a capo.
Facciamo un appello?
No, non c'è bisogno.
Allora chiudiamo questa prima parte invece con una notizia, visto che abbiamo fatto tanto clamore e si è fatto tanto clamore a proposito del sorprendente dato del PIL giapponese che cresce dell'1,7%, poca cosa rispetto all'8 per mille alla Chiesa che cresce del 2,34% e torna sopra al miliardo.
Ah sì, 18 milioni no di introiti in più.
Sono tornati sopra al miliardo, brava la Chiesa, beati loro, un bel miliardo di 8 per mille. Noi tra poco torniamo invece con la seconda parte del giorno delle locuste e il professor Alessandro Santoro che ci parlerà dell'abolizione di Equitalia come annunciata da Matteo Renzi tra mito e realtà.
A tra poco.
Sette minuti dopo le nove comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste. Visto prof, le ho messo una canzone di quando era giovane. Quanti ricordi, eh?
E anche se confesso che era non sarei in grado di...
Era Gio?
No, non sono in grado di dire chi sia.
Vabbè, ma si butti, ci provi.
Ma anche se ci provo.
Ma un po' come si faceva all'università.
Ho capito, ma non...
Magari la zecca le va bene.
Ma no, non so proprio... ho il vuoto totale.
Totale.
Zero proprio.
Zero assoluto.
Zero assoluto.
Non erano gli zero assoluto, era Joe Jackson, Stepping Out, da Night and Day, a cominciare questa nuova puntata questa seconda parte di puntata del giorno delle locuste. Sta uscendo un bel sole che asciuga tutta l'umidità, meno male, perché ieri sembrava di essere a Venezia. Venezia è una bellissima città, però non so se ci vivrei. Lei?
Sì, anch'io, è una bellissima città, non so se ci vivrei, soprattutto se il clima era come quello di ieri.
Professor Santoro, lei ci vivrebbe a Venezia?
Molto volentieri, buongiorno. Certo, una bellissima città.
Il professor Santoro oggi è un po' il protagonista di un romanzo di Thomas Mann, il protagonista di Morte a Venezia, ma queste sono altre storie. Professor Santoro, buongiorno, grazie per essere qui ancora una volta con noi, perché oggi, lo dicevamo, le abbiamo fatto un doppio trailer questa mattina, ci vuole parlare di questa Equitalia che non arriverà al 2018, stante l'anatema scagliato a Matteo Risponde dalla premier Matteo Renzi, una fine e un declino di Equitalia tra mito e realtà. Perché tra mito e realtà?
Tra mito e realtà perché in realtà non si può pensare che un sistema fiscale moderno non abbia un ente, un organo, una società che si occupi della riscossione delle imposte. Non esiste nessun paese che non ce l'abbia. Quindi nella parte in cui allude alla, in qualche modo implicitamente alla sparizione di un ente di riscossione, siamo nel mito, perché ovviamente questa non si dà. La realtà è che probabilmente è allo studio una riorganizzazione di tutto il sistema delle agenzie, compresa l'Agenzia delle Entrate, con una ridefinizione della funzione stessa dell'agenzia, che in questi anni, da quando il sistema dell'agenzia è stato creato, cioè nel 1998, è andata, in particolare l'Agenzia delle Entrate più delle altre, a ricoprire funzioni probabilmente diverse da quelle che le spetterebbero, in particolare tutta la funzione di elaborazione delle norme, di scrittura anche materiale delle norme, e facendo leva su un rapporto recente redatto dall'OCSE e dal Fondo Monetario Internazionale, che appunto sul sistema italiano hanno rilevato questa anomalia di un'agenzia che si occupa molto della scrittura delle norme e magari meno di altri aspetti invece applicativi di esecuzione, il disegno potrebbe essere quello, da un lato, di limitare appunto la potestà normativa o comunque l'attribuzione all'agenzia di funzioni di scrittura delle norme, e dall'altro lato reincorporare nell'agenzia delle entrate la funzione di riscossione, quindi riportare la riscossione dentro l'agenzia, a sua volta poi ricollocando l'agenzia, a quanto sembra, tra le strutture controllate direttamente da Palazzo Chigi, quindi un disegno di riorganizzazione generale dentro al quale potrebbe stare sostanzialmente una sussunzione delle funzioni di riscossione dentro l'agenzia o quello che sarà. Di certo qualcuno la riscossione la deve pur fare.
Ecco, professor Santoro, mi consenta di sintetizzare, perché lei l'ha messa giù con grande garbo, molta eleganza formale, con abilità tecnica, ha usato anche parole che non avevo mai sentito in vita mia, come sussunzione, e quindi grazie per averlo fatto, però la sostanza è che sta dicendo che è una sola sta roba qua della Polizia di Equitalia, non è vera?
No, non sto affatto dicendo questo. Il fatto
va circostanziata, mettiamola così.
Il fatto che Equitalia sia stata in questi anni posta a obiettivo di critiche spesso eccessive, sicuramente la rende impopolare. Quindi in un momento di campagna elettorale, di ricerca del consenso, diventa un obiettivo ovvio. Penso, sono sicuro anzi, del fatto che si è consapevoli che prima di Equitalia il sistema di riscossione che c'era era molto più inefficiente, era affidato a concessionarie private, bancarie sostanzialmente, che avevano uno scarsissimo interesse a rendere l'azione di riscossione efficiente e quindi di fatto non la facevano. E infatti molte delle critiche che sono arrivate a Equitalia dipendono dal fatto che si è passati in un tempo molto breve, e coinciso poi con la crisi, da un sistema di riscossione molto lassista e molto inefficiente a un sistema decisamente più severo, che poi non ha poteri o modalità molto diverse da quelle di altri paesi, ma sono state introdotte rapidamente, e questo qualche conseguenza negativa l'ha sicuramente avuta. Immagino che si parta da queste considerazioni, poi dove si arriverà questo dipende, perché insomma siamo nella parte finale della legislatura, fare riforme strutturali nelle parti finali della legislatura è sempre stato difficile.
Ma guardi, professore, ma quanto conta anche la questione dell'aggio? Perché oggi il Sole 24 Ore pubblica un interessante, sì, cioè di quanto sostanzialmente il contribuente deve pagare al soggetto che fa la riscossione come spese, perché oggi il Sole pubblica una tabella, secondo me molto interessante, di raffronto tra l'Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, e il compenso per la riscossione a carico dei contribuenti c'è solo in Spagna e in Italia, mentre Francia, Germania e parzialmente Regno Unito, per esempio, non prevedono costi per la riscossione che vanno ad aggiungersi poi alle multe, agli interessi, eccetera, eccetera, e quindi forse hanno alimentato e alimentano, hanno contribuito a alimentare la campagna denigratoria nei confronti di Equitalia.
Sì, sono assolutamente d'accordo, è sicuramente un elemento critico, forse più nella percezione che non negli aspetti quantitativi, e questo è un aspetto che potrebbe essere superato nel momento in cui Equitalia, insomma, l'ente di riscossione venisse sussunto, tanto per continuare con i neologismi.
Grazie.
Se non lo sa Bacchi, è sicuramente un neologismo.
Che neologismo?
Se venisse sussunto, diciamo.
No, mi piace. Quando sussume mi piace un sacco. Sussuma, professore, prego.
Esatto. Credo che che l'aggio non avrebbe più una base giuridica, perché sarebbe non sarebbe più configurabile, perché non sarebbe più una società esterna, cioè in realtà esisteva anche prima, nel momento in cui erano le concessionarie private,
certo.
È chiaro che rimanendo fuori dall'amministrazione può avere una giustificazione, se invece si rientra dentro l'amministrazione non ce l'ha. Dopodiché la procedura di riscossione ha dei costi enormi, è la procedura più costosa fra tutte quelle che un'amministrazione fiscale mette in piedi, perché servono le comunicazioni, servono le procedure di riscossione coatta, servono gli atti formali, e quindi qualcuno questi costi se li dovrà sobbarcare. Se non se li sobbarca il contribuente, vorrà dire che verranno fiscalizzati, nel senso messi a carico, certo, della
gestione complessiva, certo.
Ecco, per completezza di informazione ricordiamo a tutti gli ascoltatori che aggio è anche voce del verbo avere in lingua partenopea, aggio rubato o motorino, aggio fatto o matrimonio, non so se poi aggio sia voce del verbo aggiare, però
non,
insomma
non vendermi che è un neologismo, perché non lo è,
Santoro, lei lo sa se è voce del verbo aggiare?
No, ma poi non è sicuramente, voglio usare più nulla, perché mi sentivo molto tranquillo su sussumere, ma temo che non esista.
È scivoloso.
Come non esiste?
È scivoloso il terreno dell'aggiare. Professor Santoro, mi perdoni, un'ultimissima domanda, le chiedo una risposta secca. Lei aumenterebbe le aliquote fiscali per i gondolieri oggi?
No,
sia intellettualmente onesto.
Assolutamente no.
Assolutamente.
Vittoria sarà meritata, aumenterei le merbate e le scudisciate ai giocatori della mia squadra. Okay.
Ecco, per chi non avesse intuito, hanno perso in casa con Venezia ieri sera, non l'ha presa benissimo. Grazie, professor Santoro, buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederci. Buona giornata. Sussumiamo anche noi, professor Di Stefano, qualcosa a caso, tra le tante che abbiamo in scaletta. Abbiamo della voluntary, abbiamo già,
no, era quello perché si lega a questo, cioè l'annuncio che si sta preparando una voluntary bis che serve per andare alla caccia,
ricordiamo prima cos'era
la voluntary disclosure. Era sostanzialmente l'atto formale con la quale i cittadini italiani dichiaravano volontariamente al fisco italiano il possesso di capitali o beni patrimoniali in altri paesi non dichiarati al fisco, facendo questa dichiarazione evitavano i procedimenti penali e potevano saldare, come dire, il passato, la mancata l'evasione di fatto connessa con questa detenzione e o esportazione all'estero con una aliquota ridotta, parzialmente ridotta. Complessivamente i dati sono emersi ieri, sono state presentate denunce, sono emersi capitali per poco meno di 60 miliardi di euro, il 70% dalla Svizzera, 41 miliardi, ma a causa sia della necessità di un ulteriore gettito, sia dalla percezione, anzi la certezza, che questi 60 miliardi siano pochi ancora rispetto a quanto è depositato nei paradisi ex fiscali, stanno spingendo, così ha annunciato il vice ministro Casero, il governo a valutare un secondo provvedimento che potrebbe portare altri 2 miliardi e un'emersione di patrimoni per 15-30 miliardi, ovviamente. Si tratterebbe anche in questo caso di un'operazione con uno sconto meno favorevole della prima, ma comunque uno sconto e il mantenimento del non rilievo dal punto di vista penale. E l'obiettivo principale, da quello che si capisce o anche da quello che ha detto esplicitamente lo stesso Casero, è puntare su paesi che non hanno brillato nelle statistiche dell'Agenzia delle Entrate, su tutti Monte Carlo, che dal quale sono arrivate denunce per soli, se così si può dire, 4,6 miliardi, il 7,74%, e invece, appunto, secondo l'agenzia, molto probabilmente i capitali ivi depositati sono molto superiori.
Scusa, no, c'è una domanda fatale sul sito della Stampa di oggi. Che cosa ci fa un bulldog francese dentro un'anguria? Ma perché? C'è anche la risposta, poi se...
Ecco, magari sorvogliamo, abbiamo i tempi così, dai.
Ho capito, ma c'è la foto del bulldog francese dentro l'anguria. C'è anche una doppia fotonotizia sul procione, e due dimensioni del procione. Beccato mentre fa danni in casa e la sua incredibile fuga, e poi c'è il procione che gioca con il gatto Buddy, che si fa fare qualunque cosa. Adesso dal procione e dal bulldog a Unicredit...
Possiamo passare al procione Ghizzoni.
Bravo.
potremmo passare al procione Ghizzoni.
Come
perché...
è cucito bene? Cos'è sta storia di Unicredit? Che succede?
Beh, succede che Unicredit potrebbe aver bisogno per rispettare i criteri patrimoniali, in particolare l'indice più importante che calcola che si calcola dividendo il capitale ordinario per le attività ponderate per il rischio, per poter rispettare questo questo indice che si chiama CET 1 che non può essere inferiore all'8% e per le banche italiane non può essere inferiore al 10,50%, a fine marzo quello di Unicredit è sceso al 10,85%, inferiore alla media delle banche italiane, e questo ha fatto scattare l'allarme su un possibile aumento di capitale per Unicredit. Si va verso l'uscita dell'attuale amministratore delegato Ghizzoni, che ha avuto l'onere ma anche l'onore di guidare la banca nei momenti più difficili dal 2010 ad oggi, con risultati indubbiamente positivi per l'istituto di Piazza Gaio Lenti, ma i soci sono orientati appunto a scegliere una strada alternativa, sostanzialmente un nuovo amministratore delegato, e a evitare se possibile l'aumento di capitale. Oggi i quotidiani, i principali quotidiani economici, ipotizzano la vendita di quote di Fineco e della polacca Pekao, una strada che potrebbe essere perseguita per evitare il richiamo al mercato, molto difficile in questa fase come si è visto, anche se le condizioni erano diverse, e che nel caso di Unicredit potrebbe essere anche consistente, da 5 a 7 miliardi di euro secondo le stime che appunto circolano.
Ah, dai, mi spiace soprattutto per la polacca Pekao, è un peccato che la diano via. Invece, è sempre a proposito di banche, c'è Deutsche Bank che fa i conti con la rivolta dei soci.
Beh sì, era anche prevedibile, perché Deutsche Bank viene da un periodo veramente nero, dal primo pesantissimo rosso della sua storia legato alle cause. La crisi complessiva di Deutsche Bank è sempre più evidente, e quindi si è creato un conflitto con una parte dei soci, soprattutto di quelli istituzionali e dei fondi pensionistici, che sono pronti a presentarsi all'assemblea con delle posizioni molto dure. Il presidente ha cercato di difendere i vertici, ma la situazione è peggiorata ulteriormente dal fatto che sono a rischio 9.000 posti di lavoro. Ci sono in questo momento 7.800 cause pendenti contro l'istituto di Francoforte, e come è noto anche oltre al numero dei contenziosi di questi 7.800 procedimenti giudiziari, c'è il valore di alcuni di questi procedimenti. Per esempio, in Russia la banca è accusata di aver aiutato i clienti a riciclare 10 miliardi di dollari. C'è ovviamente la vicenda dello scandalo della manipolazione del Libor. Complessivamente ha dovuto pagare dal 2012 1,2 miliardi di euro solo in avvocati, e le spese giuridiche lo scorso anno hanno toccato 5,2 miliardi di euro. E poi appunto c'è l'esposizione al rischio, e quindi l'assemblea si è trasformata in un vero e proprio atto d'accusa nei confronti dei vertici attuali e ovviamente di quelli passati di Deutsche Bank.
Professor Di Stefano, come al solito abbiamo solamente 2 minuti e più o meno 50 capitoli in scaletta, scelga lei. Le confesso che a me piace molto la storia di Proietti.
Beh, la storia di Proietti è forse una delle più interessanti, anche perché...
Non è Gigione Proietti.
No, si tratta di Angelo Proietti, è l'imprenditore romano, ovviamente del settore edile, che per la prima volta è stato destinatario, oltre che di un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta, anche del sequestro dei conti allo IOR. È la prima volta che si arriva a un sequestro di conti correnti presso lo IOR. Perché questo sequestro? Perché sostanzialmente Proietti, che era titolare di diverse aziende, direttamente o indirettamente diverse aziende edili che sono tutte finite in bancarotta, si è fatto pagare dei lavori edili per APSA, la famosa agenzia per il patrimonio del Vaticano, una delle, in realtà anche per altre, la LUMS e Bambin Gesù, se non vado errato, Proietti è protagonista anche della, indirettamente della famosa vicenda dell'attico di Bertone, e si è fatto pagare appunto queste attività su conti personali presso appunto lo IOR, sottraendo le risorse alle aziende che poi sono finite in bancarotta, e quindi di qui l'arresto, il sequestro dei conti correnti.
E bancarotta pure per uno dei candidati sindaci di Napoli, Lettieri.
Il candidato sindaco di Napoli del centrodestra Antonio Lettieri sotto processo sempre per una vicenda di bancarotta, in questo caso di un'azienda farmaceutica lombarda. Ovviamente Lettieri si professa sereno, ma questo potrebbe condizionare, e non poco, l'andamento comunque del elettorale, post elettorale, anche perché il suo slogan era: solo lui sa creare, sa come creare posti di lavoro.
Aggio finito il tempo, professor Di Stefano.
Lo sappiamo, purtroppo non abbiamo potuto, ma ce ne spiace. Vi invitiamo a visitare poi il sito di Valori, darvi gli aggiornamenti sulla COP22 in preparazione, sul fatto che da 3 giorni è in corso la conferenza dopo la COP21 a Bonn sui cambiamenti climatici. C'è molta molta trippa per gatti.
Ah, ho capito, questo è un trucco diabolico. Lei non dice le cose in trasmissione.
No, non ci sono state, erano in scaletta.
Così poi c'è la scusa per mandarli sul sito di Valori.
No, ma è un dritto. Devo pure scriverle, ma volevo dirle, e invece sono costretto a mettermi qua a fare il pezzo perché non abbiamo avuto tempo.
Ah, cioè sta dicendo: andate sul sito che adesso lo scrivo.
Certo.
E poi lo
Sì, perché...
Che dritto pazzesco.
Sì, proprio, guarda.
Professore, la lascio andare a scrivere allora.
A dopo.
A dopo?
Sì.
Ah, sul sito vi vedete voi.
Sì.
Evviva!
Buon fine settimana.
Arrivederci, ascoltatori, alla prossima settimana.